Bene, buonasera e benvenuti. Il nostro percorso, il nostro cammino quaresimale, che abbiamo chiamato Pane e Pietre, prosegue questa sera con un amico, non che chi è venuto le volte scorse non lo fosse, ma evidentemente Paolo lo conosciamo già, abbiamo già avuto modo di vederlo qui in comunità, e in parte anche di sentirlo parlare, raccontare qualcosa sulla nostra nuova chiesa. Io e chi è coinvolto da vicino nel lavoro per la nuova chiesa lo conosce ormai da 7-8 anni, quindi è molto tempo, e sono molto contento che abbia accettato il nostro invito. È lui l'architetto che ha ideato, progettato la nostra futura chiesa. Paolo è anche un grande appassionato diverse cose interessanti, a dire il vero, e mi accorgo che condividendo qualche cena si scoprono passioni che negli anni non si sono mai comunicate, però poi dopo vengono fuori. Però è un grande appassionato e un grande conoscitore della figura e dell'opera di Antoni Gaudí, architetto catalano, che progettò e iniziò i lavori della Sagrada Famiglia. Chi tra voi è stato a Barcellona ha potuto contemplare quest'opera. Antoni Gaudí è stato un grande uomo di fede, dalla profondissima spiritualità, e la sua spiritualità è riversata nella sua architettura. Allora questa sera mi sono permesso di chiedere a Paolo un percorso sulla figura spirituale di Antoni Gaudí attraverso la sua architettura. Quindi, diversamente dai precedenti incontri, questa sera non è un tema generale che verrà trattato: lo spazio, il tempo, la volta scorsa, la Chiesa come luogo della comunità, con Giulia Colosignani all'inizio. Questa sera conosciamo più da vicino un uomo, cioè Antoni Gaudí, un uomo di grande fede, ma un geniale architetto. Quindi è un percorso vicino ad un unico personaggio, accanto alla storia, dentro la storia di un unico personaggio. La impostiamo come impostiamo tutte le nostre serate, quindi inizieremo con un canto insieme, poi la parola a Paolo, dopo il suo intervento una decina di minuti di silenzio perché possono risuonare dentro di noi le immagini viste e le parole ascoltate. E poi preghiamo la preghiera per la nuova chiesa, che a chi magari si è ricordato la portata con sé, e poi concludiamo con un canto alla Madonna.
Sono contento di stare questa sera insieme a mia moglie Simonetta, con voi, appunto alcuni di voi li abbiamo conosciuti le volte precedenti, siamo contenti di stare qui. E io facevo una riflessione in questi giorni. Ognuno ha una vocazione personale come cristiano, e questa vocazione è una vocazione alla santità, e questa relazione con l'offerta di sé. Ecco, siamo nel tempo della Quaresima e contempliamo come il Padre si è privato del Figlio e come il Figlio ha lasciato che venisse stampata la sua vita per ricucire e per eliminare la nostra distanza da Dio, per farci tornare a Dio. Ecco, ogni cristiano ha questo compito di seguire la sua vocazione donando qualcosa di sé nella sua vita. Ecco, dico questo proprio in relazione all'esempio di Gaudí. Ecco, lo dico perché ognuno di noi, nel fare la sua strada, che non è mai facile, guarda a delle persone sante che lo hanno preceduto, che gli sono vicini, oppure dei santi che la Chiesa ha messo sugli altari. Questo è molto importante. Per me è diventata gradualmente importante la figura di Antoni Gaudí, in cui è in corso la causa di beatificazione. I documenti sono già a Roma, sono stati esaminati dalla diocesi di Barcellona, sono poi mandati a Roma, ci sono molte testimonianze già di guarigioni, anche di gente che ha trovato il lavoro, di gente che è uscita dalla depressione, insomma si sta raccogliendo materiale. Ecco, Antoni Gaudí è una persona speciale, Lui nasce nel 1852 a Reus, a una quarantina di chilometri da Barcellona, vicino a Tarragona, a sud-ovest di Barcellona. Siamo in Catalogna, la Catalogna è una regione che in quel momento incominciava a tirare forte la sua economia, mentre la Spagna era molto depressa. I catalani, che erano meno di tante sofferenze patite dal governo centrale, soprattutto dopo la sconfitta del 1714, in cui erano stati messi due forti militari a presidiare la città di Barcellona, incominciano a respirare un'aria diversa, perché la Spagna sta perdendo le sue colonie, ma la Catalogna ha ancora dei traffici fiorenti con Cuba, con le Filippine, traffici di tabacco, di zucchero e quant'altro, le sue industrie minerarie e tessili vanno forte e c'è un grande flusso di gente che viene verso Barcellona per lavorare. La famiglia di Gaudí è una famiglia di una piccola borghesia artigiana, sono calderati, lavorano il rame e anche il ferro come tradizione familiare. E hanno cinque figli, ma solo tre sono rimasti in vita e mandano i due ragazzi, Antoni e Francesca, a studiare a Barcellona. Anzi, il padre poi li seguirà proprio per restare con loro. E, però mentre Antoni Gaudí comincia la facoltà di architettura, il fratello all'improvviso muore nel 76. E, a due mesi di stanza muore di crepacuore la madre. Pochi anni dopo morirà anche la sorella Rosa, lasciando una figlia, Rosita, che avrà per tutta la vita delle grandi difficoltà, e morirà l'etilista, cioè vittima dell'alcol. Ecco, gli affetti che stavano intorno a Gaudí, ecco, si perdono uno dopo l'altro. E questa lezione del dolore sarà importante nella sua vita, anche nel modificare il suo carattere. È una persona che ha ricevuto la fede nella sua famiglia e dalla sua gente, in un contesto agricolo e di gente semplice in cui i sacramenti segnavano anche l'entrata nella vita sociale. Lui si laurea nel 78 a Barcellona e per laurearsi ha dovuto lavorare. Lavorando ha conosciuto professionisti importanti di Barcellona e perciò questo lo aiuta poi a cominciare a lavorare. Cominciando a lavorare, il suo primo lavoro è per una cooperativa a Mataró, vicino a Barcellona, che è un esempio di socialismo utopistico applicato al lavoro. È la prima cooperativa in questo senso in Spagna, è una cooperativa tessile, per la quale lui fa delle abitazioni operarie, vivendo insieme in un ambiente molto molto stimolante. Si innamorerà anche di una ragazza, però questa poi dirà che lei è già fidanzata, e questa sarà l'unica esperienza visibile del suo rapporto con le donne, che era solo con questa nipote che vivrà con lui fino a che muore. E un lavoro dopo l'altro, e così entriamo un pochino in questa dimensione. Ecco, qui abbiamo visto lui da giovane, qui vediamo lui da vecchio a una processione. Qui vediamo, ecco, dove lui nasce, da sotto a Reus, vicino a Tarragona e Barcellona. Qui vediamo Barcellona, perché è importante dire una cosa. Ecco, voi vedete lì praticamente in quel cerchietto in basso c'è la Barcellona del Paleolitico, del Paleocino, che conoscete, delle stradine medievali, della circondata di mura, e si stanno creando dei grossi problemi, perché questa gente che arrivava, praticamente operai che avevano lasciato le campagne e vivevano in una situazione di promiscuità, accatastati dentro abitazioni fatiscenti, con poca aria, i bambini crescevano con mille problemi fisici, e questo creerà un grosso disagio che porterà, come vedremo, a delle rivolte sociali, allo sviluppo dell'anarchismo. Nel frattempo, come dicevamo, la borghesia invece sta cominciando a respirare e si prefigge di far crescere l'indipendenza catalana nei confronti di Madrid, e ha una buona sorte a metà del secolo quando il generale Felipe, che è catalano, diventa primo ministro per un tempo in Spagna prima che lei venga assassinato, e lui farà ottenere a Barcellona la possibilità di abbattere le mura del centro storico e dilagare nella pianura tra le colline di Collserola, che sono in alto e non si vedono, e il mare, dove sta il porto, dove sta Barcelloneta. Fra i fiumi Llobregat e Besòs cresce questa città, con il modello delle città americane, questo modello un po' da meno, a strade ortogonali in ferro duro, con grossi blocchi piano terreno per i piani destinati a funzioni commerciali, delle belle corti in mezzo, gli angoli dei blocchi sono smussati formando piazze. Questa è la caratteristica di Barcellona. Due grandi diagonali attraversano la città e le classi borghesi, la borghesia affluente, comincia a costruire le sue case in questa zona. Questa zona è Barcellona. E cominciamo a vedere, e lo facciamo molto rapido, ecco questo praticamente, vedete la struttura sul fondo, c'è il Moquid, Collserola sulla destra, il mare sempre a sinistra, e questi sono i blocchi con cui, qui vediamo la Sagrada Famiglia, ecco, di cui parleremo dopo. Andiamo avanti. Ecco, come sapete, qualcuno di voi l'avrà visto, il Santuario di Montserrat, della Vergine di Montserrat, è il cuore della spiritualità catalana, e Gaudí avrà un forte rapporto con Montserrat, tant'è che noi troveremo questa forma così caratteristica delle sue rocce nella Sagrada Famiglia e nei pinacoli che lui costruisce sopra le sue costruzioni. Lui studierà il canto gregoriano a Montserrat, ma non per imparare a cantare, per avere delle lezioni di architettura, perché lui dice: io sento questo suono, mi immagino delle cavità in cui soffia il vento e questa è la mia architettura. Ecco, perciò ha questo rapporto e farà anche una delle stazioni della Via Crucis con Cristo risorto. Ecco, e i suoi punti di riferimento sono le antiche architetture della città, perciò la Santa Maria del Mar, la chiesa costruita con i soldi degli artigiani, 70 anni, e questo è il suo interno, e la cattedrale di Barcellona, che invece ha richiesto molti e molti secoli per essere completata. Qui passerà molto tempo in queste architetture, sono architetture gotiche, il gotico e il romanico sono il tesoro della Catalogna. E come lui, così la gente riscopre con fierezza le proprie radici, e questo movimento che si chiama la Renascenza, che è proprio di quei decenni, della seconda metà dell'Ottocento, si ritrovano, nascono società geografiche di escursionismo, si va alla ricerca delle cose belle della propria terra, le si studia anche sul piano dell'archeologia romana, tutto quello che c'è lì di buono. La natura, e si riscopre il canto catalano, i balli catalani, la saldana, che tuttora si balla nelle piazze, quella che è una specie di rituale in cerchio, eccetera, molto bello, e si parla di quello florale, se sono delle tensioni poetiche, della quale la gente si appassiona, riscopre la bellezza dei versi. E c'è questo poema, l'Atlantida, che celebra le origini mitologiche della Catalogna. Ecco, lui, ecco, questo è questo edificio che costruisce per il campeggio dei tessuti nella cooperativa matalonese, in cui già sperimenta questi archi parabolici che sono caratteristiche della sua architettura. Andando avanti, ecco, lui comincia a costruire le case della nuova borghesia. Qui, per un produttore di ceramiche, costruisce questa costruzione originalissima che veramente un po' spaventa l'amministrazione cittadina. La casa Vincenzi è costruita seguendo un po' la tradizione budecana, che sarebbe la tradizione dei Mori in Spagna, che univano il mattone all'azulejo, la ceramica dipinta. Ecco, come vediamo è originalissima e ha molto anche dello spirito libero e anche quasi dello spirito déco. Ecco, dalla sua tradizione familiare, lui ha lavorato nell'officina del padre, e lui tira fuori questa abilità assoluta nell'immaginare e nel lavorare il ferro, e si circonderà nella sua vita di bravi architetti che disegnano per lui poi alla fine il ferro e bravissimi artigiani che eseguono questi lavori a cui non siamo più abituati. Una cosa interessante fin da adesso, il suo amore per la natura, è che lui prende da questo terreno dove va a costruire questo palazzetto, lo scopre che c'è un prato di margheritine bellissime e diventeranno un motivo decorativo di questa architettura e delle palmette di questo tipo che ugualmente trasforma in architettura. Ecco, qui vediamo queste margheritine messe sulla ceramica e sempre grandi lavori di ferro e legno. No, dimenticavo di dire all'inizio che mi è capitato in questi giorni di leggere all'ufficio delle letture, che c'è la lettura continua dell'Esodo, quando si parla della costruzione della dimora nel deserto e dell'arca, e Dio dice a Mosè di prendere dal popolo Bezalel e Oliab, che sono due artigiani artisti che hanno le mani adatte e lo spirito adatto a realizzare ogni opera in rame, in ferro, in legno, in pietra, e Dio che si decide, no? Così Dio si rende conto che lui dice: se io sono qui a fare queste cose, chi ci ha messo il Signore? Questa è una condizione che diventerà sempre più profonda nella sua vita, ecco. Naturalmente ci vuole del tempo per maturare questo, ma lui comunque da subito, senza nessun rispetto umano, nelle sue costruzioni, come vedete in alto, mette le teste di santi, oppure scrive, decora le facciate con motti sacri, vocazioni alla Vergine, a Gesù Cristo, e lui dice le facciate sono gli altari della strada. Ecco, perciò sempre grande la palma del martirio sulla testa di questo santo. Dopodiché lui ha un incontro che è fondamentale per la sua vita e anche per la storia della Catalogna, e il suo primissimo lavoro è stato progettare una bacheca per esporre i guanti della guarderia della Commedia, che espone a Parigi nell'88, e questa vetrina verrà vista da giovane industriale catalano, figlio d'arte, diciamo così, suo padre era un potentissimo industriale agrario e anche politico della Catalogna. Eusebi Güell, questo è il suo nome, si ricorderà di aver visto questo e un paio d'anni dopo rincontrerà in una falegnameria un lavoro fatto da Gaudì, allora vorrà conoscerlo. Due si conoscono e cominciano a volersi bene, a stimarsi e a generare un'alleanza tra l'arte e l'imprenditorialità. Ma bisogna dire che Giuseppe Guelli è un uomo cosmopolita, cioè un uomo di grandissima cultura che ha studiato in giro per le capitali europee e che ha un'idea alta della sua missione, ottenuto un uomo di fede. Ecco, perciò da questa alleanza di Gaudì nasceranno molte opere. Le prime naturalmente sono carichi professionali, questo è il Palazzo Güell, che Güell ha voluto costruire ancora nel vecchio centro storico della città, e vedete che i portali di ingresso sono un prodigio di liberi, perché di questo stiamo parlando, cioè diciamo quest'opera di Güell si iscrive, anche se la incede di molto, nella corrente del modernismo, come si chiama in Catalogna, che è un preannunzio dell'imminente diffondersi in Europa del Liberty, della Nouveau, dello Jugendstil e dello stile floreale in Italia. Ecco, ha cominciato prima Gaudì e i suoi colleghi in Catalogna che hanno fatto delle opere importanti. È stato a Barcellona, ha visto il Palazzo della Musica, ha visto l'ospedale di San Paolo, e la città è piena di ville, di villini, di edifici importanti, pubblici e privati, realizzati da questi grandi architetti del modernismo, che sono molto interessanti, che sono frutto di una grandissima cultura e una grandissima abilità, però assolutamente non hanno la profondità, lo spessore dell'opera di Gaudì. Andiamo avanti, ecco, vediamo questo palazzetto. Questo è uno spaccato della ricostruzione del palazzo, che ha una corte centrale, anzi un salone centrale che prende tre piani e finisce con una originalissima volta al cielo stellato. Ecco. Perciò vediamo già che questo giovane architetto lavora con tutti i materiali, vediamo la vetrata, abbiamo visto il ferro, vediamo questa struttura della volta che, cominciamo a dire, è una ripresa della tecnologia della volta catalana. La volta catalana è una volta che si costruisce a strati successivi utilizzando dei mattoni molto schiacciati e larghi, che si chiamano lasillas, che vengono rapidamente incollati uno con l'altro. Il ponteggio è ridotto assolutamente all'essenziale, perché si fa un giro dopo l'altro e questi performance, gli anelli si tengono, anche perché il gesso con cui vengono messi insieme ha una presa velocissima. Finito il primo strato, si comincia con il secondo strato e eventualmente con un terzo strato incrociati e sfalsati. E questa tecnologia lui la studia, è una tecnologia della sua terra, e la applicherà nella gran parte dei suoi lavori. Ecco, poi viene dato l'incarico della casa Basio sulla Passeo di Grazia, Passeggio di Grazia, che è una delle strade allo struscio di Barcellona, era e tuttora lo struscio di Barcellona, incastrata tra palazzetti di colleghi importanti. Lui, quando prende questo palazzetto, è già costruito, è una struttura molto ordinaria. Lui fissa le facciate e comincia a movimentarle, a far uscire questi balconcini, a fare tutti questi portici all'ingresso e a movimentare assolutamente il vetro. Ma quello che è molto interessante è che questa facciata è incrostata di mosaico di pietra, ma soprattutto mosaico di ceramica invetriata. E il tetto, le tegole sono smaltate, e tutto qui c'è una simbologia legata alla lotta di San Giorgio del Drago. San Giorgio è compatrono della Catalogna, perciò ricorre spesso la sua immagine. Questa croce conficcata nel dorso del drago è ancora un segno. E vedete, la croce è una croce che non ha solo quattro braccia, ne ha altre due sul piano orizzontale, e praticamente questo esprime l'universalità del sacrificio di Cristo. Come dicevamo prima, l'idea del sacrificio, poi vedremo parlando della Sagrada Famiglia. Ecco, ma qui vediamo da vicino questi dischi di ceramica e tutta questa incrostazione che sembra quasi una ripresa subacquea. E poi questi balconcini dove il suo giovane collaboratore Giuseppe Giugiorla, che diventerà un grosso architetto anche lui, gli faceva questi lavori in ferro. Ecco, le giostrine, che anche nei nostri palazzi sono una cosa infima, se non solamente a ventilare i bagni un poco di più, e per lui diventa un elemento importante. Come vedete, sono trattati anche loro con la ceramica. Vedete, sotto le finestre ci sono delle prese d'aria, perché lui utilizza queste come un camino che permette una ventilazione, cioè l'aria entra da una parte e esce dall'altra secondo la depressione, eccetera, la diversa temperatura sui due lati. Ecco, poi si arriva vista da sotto, con la grande lucernario in alto, l'interno, anche questo è completamente trasformato, e vediamo che lui predilige la forma curva, questo è anche tipico dei Liberti. Lui dice che la retta è per l'uomo, la linea retta, la linea curva è di Dio, e per tutta la sua professione svilupperà questo concetto, ma questa concreta applicazione. Vediamo un grande lavoro col legno, col gesso, anche l'utilizzo del di apparecchi di luce è veramente interessante, ecco questi blob che scendono dal soffitto, non c'è un momento di pausa, però tutta è una danza molto armoniosa. I materiali si rispondono uno con l'altro, qui vediamo ecco, un mancorello di scala e anche il taglio del controsoffitto in gesso. Ecco, ancora qui il parapetto e qui la cresta di drago sul tetto. Anche questa teniamo con questa immagine perché la ritroveremo nella Sagrada Famiglia nelle opere successive. Possiamo andare indietro, ok. Ancora il comino sui tetti e ancora un dettaglio della facciata. Quasi di fronte, sull'altro lato della strada, una coppia di grossi borghesi, e viveur, diciamo, i coniugi di là, li caricano gauditi sull'angolo di uno dei lotti di Barcellona per costruire questa costruzione. Sarà una costruzione abbastanza addormentata, anche perché Gaudì aveva in mente di fare di questo edificio in pietra il basamento per un'immensa statua della Madonna, che lui farà progettare dal suo amico scultore di Monaco e che i proprietari gli vieteranno nel modo più assoluto di realizzare e mettere là sopra. Ci sono invocazioni alla Vergine comunque rimaste sulle facciate, ma vedete come lui ha movimentato questa facciata in maniera che sembri veramente una roccia allo stato di fusione quasi, e così anche di tutte queste balconate in ferro che sembrano quasi delle alghe che si arrotolano. Un lavoro incredibile, ma quello che è anche incredibile è che la tecnologia che lui utilizza per fare queste costruzioni è una tecnologia d'avanguardia, perché ancora prima che lo facesse Le Corbusier con la Maison Dominot, lui fa una costruzione che non si legge su muri portanti, ma si legge su una serie di pilastri, cemento armato all'interno e un sistema di solari fatti a ruota di bicicletta, quindi raggi, eccetera, che si chiudono intorno alle bocche che sarebbero i grandi carrelli, le grandi pistoline interne. La facciata è fatta da enormi blocchi lavorati di pietra che sono portati dalle strutture interne. Perciò è una struttura molto, molto moderna, diciamo così. E qui vediamo come una delle due pistoline sbocca sul tetto. Un gioco, e sul tetto questo gioco di questi esalatori, che sono esalatori dei bagni, ma sono anche le prese d'aria per il ricambio d'aria interno, e sono quasi delle figure mitologiche. E poi, ecco, qui vista da sotto, un altro, qui vediamo la cresta dell'edificio. Ovviamente poi ci sono i blocchi scale che si hanno sul tetto, poi ci sono altre immagini che non ho messo, molto interessanti, nei sottotetti, ma qui è il portale in ghisa d'ingresso. E qui è l'atrio d'ingresso, vedete la scala che comincia a salire, tutto è trattato, è affrescato e tutto è movimentato, e vedete che questa palmetta che spunta praticamente la ritroviamo poi costruita qua e là in gesso o in altro materiale. Dopodiché sempre Eugène Duhaime ha in mente, se è un uomo poliedrico, ha in mente di fare un investimento sulla montagna Pelata, che sta un po' verso una colle che sta verso le colline di Corserola, e pensa di costruire una piccola, come posso dire, un parco con una sessantina di villini, e pensa che i grossi borghesi di Barcellona desidereranno, seguendo la moda delle new towns inglesi, cioè anche di queste città costruite nel verde, fuori dall'ambiente malsano del centro storico, fuori dalla vita congestionata della città, di andare a abitare in collina in mezzo al verde. Non sarà così, ci saranno costruiti solo questi due padiglioni, la portineria e una sala di attesa per gli ospiti all'ingresso, però verrà fatto un grande lavoro che diventerà un parco naturale che molti di voi avranno visitato, che è bellissimo, in cui Gaudì entra con questa sua idea della natura. La natura per Gaudì è la nostra maestra, anzi lui dice, Dio ha dato all'uomo due rivelazioni, una rivelazione che si centra nella creazione, perciò nella natura, e di cui lui è il pittore, lui è lo scultore, lui è l'autore. Noi possiamo solo umiltà e con perseveranza scrutare i segreti della natura, perché Dio ce li ha dati nelle mani, non perché noi studiessimo la natura, come dice Papa nella sua enciclica, ma perché noi portassimo questa creazione un passettino più avanti, servendoci delle nostre attitudini, come dicevamo prima, di vedere che oriamo le attitudini che ognuno ha, ecco, per implementare la natura al servizio degli uomini e per la gloria di Dio che l'ha creata. E l'altro piano è quello della scrittura, e Gaudì nella sua vita girerà sempre con questi 12 volumi dell'anno liturgico di Dom Gerangé, che è l'abate di Solesme, quel monastero benedettino di Solesme, che lui ha preso in rovina e l'ha ricostruito, e lì dentro è diventato un centro di studio della scrittura molto importante per la riforma liturgica della Chiesa e di rinascita del canto gregoriano. Ecco, perciò lui segue passo passo l'anno liturgico, Gaudì, sui testi di Don Pierangè, e quando riceverà da un suo amico che diventa vescovo di Maiorca l'incarico di ristudiare l'adeguamento liturgico della cattedrale di Maiorca, lui passerà un anno, perché lui è uno sperimentatore, non è un teorico, un anno facendo viaggi continuamente a Maiorca per vedere come la diocesi, come il vescovo, come i canonici vivono la liturgia dei vari momenti dell'anno. E questo lavoro fa sì che quando lui consegnerà il progetto e comincerà a realizzarlo, avrà l'energia, voglio dire morale, il coraggio di eliminare il tubero, questa specie di coro chiuso interno che separava la parte della vicina all'area celebrativa, dove in genere andavano le classi alte a seguire la messa, dal popolo che stava dietro, e lo eliminerà, e poi farà tutta la sistemazione di questa chiesa, facendo anche lì una sperimentazione sui materiali, sulle vetrate, sul baldacchino, che sarà utile per la Sagrada Famiglia, come se mettesse gradualmente da parte le risorse per il grande lavoro, perché il grande lavoro della Sagrada Famiglia è cominciato nel 1983. L'Associazione dei Devoti di San Giuseppe, che è un'associazione pia, che sì, dagli anni 60 dell'Ottocento, si forma a Barcellona, in Catalogna, con l'idea di realizzare un tempio espiatorio dedicato alla famiglia di Nazareth, in particolare a San Giuseppe, si chiama i Devoti di San Giuseppe, con l'idea di espiare le colpe del secolo, proprio vedendo tutta questa tensione sociale che si è creata, che sfocerà in disordini impressionanti, morti, incendi, eccetera, così. Pensano che bisogna riportare gli animi alla preghiera, al sacrificio personale, alla carità fraterna, a una fede più solida che si andava perdendo. Torniamo qui. Questo parco praticamente è una cosa incredibile, in cui c'è questa grande scalinata d'ingresso, poi c'è questa sala di posti dorica, con colonne doriche appunto, un grande rito nel quale sono scavate, nel quale sono ecco, qui sulla scalinata c'è questa salamandra fatta con questa tecnica, ovviamente insieme a tutto quanto si chiama trincavis, che è utilizzare residui della produzione delle ceramiche, mattonelle smaltate venute male, vengono rotte ad arte e ricostruite secondo un disegno artistico, perciò con un impatto e un accostamento vivace dei colori, creando queste figure mitiche o poi nella Sagrada Famiglia di Napoli e quant'altro. Qui siamo sotto nella sala dei posti, la con tutti gli anni medaglioni. Qui è un altro collaboratore di Gaudì che è specializzato a fare un po' questi lavori, perché c'è un grosso effetto di squadra, anche qui poi ci ritorneremo, al di sopra c'è una terrazza panoramica con questa seduta, diciamo, a forma di onda, rivestita di tre canisse, si riconoscono ceramiche di vario stile. Ecco, bellissima, e qui un medaglione. Poi lui fa questa operazione, lui proprio in questo senso di catturare i segreti della natura, lui impara a vedere quasi sente fisicamente nel suo corpo come gli sforzi di pressione, di trazione che presenti in natura, sia negli animali, negli uomini, sia nei vegetali, sia nella statica delle rocce, delle montagne. Ecco, lui apprende questa lezione e la restituisce, però non in forma di colonne doriche, ma in forma di queste colonne incredibili che si adeguano per reggere questi viadotti sinuosi che permettono di girare su per la montagna. Vedete un portico praticamente addossato alla parete che per reggere la spinta della terra si inclina anche lui e anche le colonne che formano il portico. Dopodiché lui ha un incarico molto interessante, sempre dal suo amico Giuseppe Guerte. Nell'Ottocento ci sono varie iniziative da parte degli imprenditori cattolici per cercare una via di realizzare un'armonia nel lavoro che fosse una proposta diversa da quella che veniva proposta dal socialismo utopistico, come abbiamo visto prima, in cooperativa matalonese, e che venisse proposta dalla lotta di classe incipiente. Gaudì ha molto rispetto, anche perché diciamo si è trovato in tangenza con l'ecosocialismo per un tempo, ha molto rispetto anche del nascente socialismo, perché non si può parlare con il comunismo, tant'è che nella Settimana Santa lui suggerirà ai suoi operai, alla Sagrada Famiglia, di frequentare gli esercizi spirituali e nello stesso tempo di leggersi il manifesto di Marx e Engels, che è una cosa un po' eccentrica, e questo farà. Qui, in questo appensamento che sta Santa Coloma Cervelló a 20 km a Barcellona, si insedia una teleria, una fabbrica tessile per la quale Zeghiguenga predispone i quartieri dove vivono le famiglie degli operai, le scuole, i punti di ritrovo, un'accademia dei mestieri, e poi al centro dove esserci questa chiesa di cui vediamo una ricostruzione che non ha neanche lasciato Gaudì, ma che i suoi discepoli hanno tirato fuori dagli sfizi del maestro, eccetera. Ne realizzerà solo la parte inferiore, perché poi nel 1914 ormai gli manca poco a morire e la sua famiglia è molto incerta se continuare queste iniziative e li abbandonerà e perciò si fermeranno i lavori. Ma farà in tempo, nei decenni precedenti, Eusebio Guerra a aiutare a formare un laboratorio. Però questo volevo dire, un laboratorio totale di arte, di scienza, di tecnica, in cui lavorano ingegneri, architetti, fabbri, fisici, ottici, acustici, teologi, e tutto finanziato da Giuseppe Guerra, e fanno delle sperimentazioni anche di statica, proprio di scienza delle costruzioni, e anche di costruzione del vetrato secondo la regola della tricromia, cioè dei vetri stratificati in giallo, rosso, blu, variamente lavorati con l'acido, che avendo studiato con degli astronomi l'eclittica del Sole durante l'anno, dà la forma delle finestre e le dispone come inclinazione a ricevere i raggi del Sole durante tutto l'anno, in maniera da creare dei giochi di colori calcolati sulle pareti della chiesa. Andiamo avanti, questi sono i modellini che lui fa, inventandosi un nuovo tipo di arco, un nuovo tipo di volta. La volta l'arco catenario e le volte paraboliche e iperboliche. Ecco, noi siamo arrivati alla Sagrada Famiglia, che è un lotto di questa crescita della Barcellona di nella seconda metà dell'Ottocento che si chiama i Sacri. O più di un lotto viene liberato per poter costruire la Sagrada Famiglia, e lui comincerà a costruirla fino a costruire questa facciata, ma non tutti i pinacoli, solo uno, perché lui dirà: ho fatto in modo di lasciare una testimonianza di come va fatto questo lavoro, ma non devo essere io a completarlo, perché questa è l'opera di Dio, questa è l'opera di San Giuseppe. Il mio cliente dice: non ha fretta. E siccome l'Associazione dei Devoti di San Giuseppe ha voluto che questo tempio fosse espiatorio, questo si lega a una convinzione profonda che aveva Gaudì. Tutto quello che nasce, ogni opera d'arte ha relazione con l'amore, ha relazione con la libertà, e l'amore ha relazione con il sacrificio. Per poter realizzare opere belle, e le opere belle attraggono gli uomini, bisogna essere umili, bisogna essere assolutamente dediti, io non lascio nulla assolutamente all'improvvisazione, e bisogna, ecco, e prepara se stessi, fa costruire dai suoi cestisti un modello di alto 5 metri, altrettanto profondità e larghezza, della navata centrale, un altro modello del transetto, lascia un mare di disegni. Dopodiché cosa succede? Che lui muore nel 1926, nel 1936 parte la guerra civile in Spagna e subito gli anarchici guidano, diciamo, una fetta di popolazione addosso alla Sagrada Famiglia, che è diventato per loro un odiato segno della fede cristiana che va sradicata, e danno fuoco al laboratorio di Gaudì, per cui tutti i gessi, tutti i disegni si perdono, rimangono dei frammenti, e il successore di Gaudì, l'architetto Sugrani, che poi morirà di fermo a cuore, e quello venuto dopo, raccolgono proprio i minimi frammenti e convocano tutti quegli studenti che alla sera andavano nel cantiere della Sagrada Famiglia a parlare con Gaudini. Gaudì era un tipo che andando avanti con gli anni diventa sempre più solitario, ha smesso di frequentare quel mondo che frequentava da giovane, anzi a un certo punto non cerca neanche più commissioni di lavoro, diciamo, profano, di quello. Ha fatto abbastanza esperienza e si concentrerà completamente nella costruzione della Sagrada Famiglia. L'incarico gli è stato dato, che aveva 31 anni nel 1883, e porterà avanti questo incarico trovandosi in mano un progetto fatto dal predecessore architetto del Vidal, che aveva litigato col committente, e per una chiesa neogotica a tre navate, e una chiesa dignitosa, ma niente più di questo, che aveva già le fondamenta all'inizio della cripta in costruzione. Lui completerà la cripta e comincerà a lavorare indefessamente sul progetto. Alla fine diventa una chiesa più grande, di 5 navate, sia nei tre nel transetto, e con tutto questo apparato di guglie, di volte, ma con una geometria totalmente diversa e totalmente innovativa. Lui lascerà una traccia, perché dice: è importante che io segni lo stile e soprattutto lo spirito di questa costruzione, come facevano i costruttori delle grandi cattedrali gotiche. Ecco, qui vediamo la struttura che pianta. In questo lavoro, che lui di progettazione finisce grosso modo nel 17, poi ci sono altre modifiche parziali, ma nel 17, e intanto la costruzione va avanti. Praticamente c'è questa selva di colonne, 52 colonne, e non c'è un punto di riposo in questa costruzione, nel senso che ogni colonna, ogni vetrata, ogni portale, ogni porta, ogni buglia sono intitolati a chiese locali, a parrocchie del territorio, a diocesi europee o delle altre parti del mondo, perché lui pensa che questo, il Tempio, è la vita della Chiesa, è una vita pulsante che vive di opere. Sulle vetrate ci sono ci sono i nomi dei santi, ma ci sono anche i nomi delle città catalane, perché lui è un catalanista non fanatico ma serio, tant'è che in una ricorrenza del primi anni della vita l'ha anche portato in prigione per aver voluto partecipare alla commemorazione dei fatti luttuosi del 1714 per la Catalogna. Ecco, lui lascia per l'Assunzione un pochino meno di così, ecco. Lui dice, ma allora che facciamo in questo tempo? Non preoccupate, il Signore ha i suoi tempi, è importante che le generazioni che verranno dopo, sia dei donatori, perché questo si farà con i soldi e soprattutto con i soldi dei poveri, adesso direi soprattutto con i soldi dei turisti, ma quando arriveranno dei grossi donativi, per esempio qualche decennio fa da parte del Giappone, verranno respinti dall'associazione, perché fedeli al fatto che questi devono essere fatti con soldi che nascono da un sacrificio personale, della gente comune. E così va avanti questo tempio, che probabilmente si cercherà di finirlo nel 2026 dell'anniversario, 100 anni della morte di Gaudino. Qui vediamo una ricostruzione, un modellino di ricostruzione, e con le ultime guglie che sono, ecco qui, prende questa, quella della Vergine, dietro quella più alta, è Cristo che arriverà a 172 metri quando sarà completata, con una grande croce cosmica, croce tridimensionale, e lui non ha voluto passare questa dimensione, che comunque già per i suoi tempi era quasi proibitiva, perché dice il Monquite, la collina più alta di Barcellona, è alto 182 metri, mi sembra, noi rimaniamo più bassi perché non possiamo rivaleggiare con il Creatore, perciò ogni cosa che fa ha un suo significato che ha relazione con la sua fede. Ecco, qui è la facciata che manca praticamente, è stata fatta solo il lato interno, la facciata della gloria, perché la prima facciata su cui ha lavorato, che è quella di Oriente, è la facciata della Natività. Quella opposta verrà fatta a partire dal 1952 da uno scultore ovviamente successivo. Lui dice: è importante che chi verrà e farà le cose conservi lo spirito, ma userà lo stile del suo tempo. Adesso vedremo che questo stile è molto diverso, infatti ha creato anche delle polemiche. Ecco, questo è lo stile che ha voluto Gaudì. E vedete praticamente che questa, se vista questa distanza, è quasi una roccaglia barocca o rococò. In realtà queste sono le rocce della sua terra, ci sono richiami alle guglie naturali di Montserrat. C'è in mezzo lì tutta la vegetazione, ecco qui vediamo nella parte bassa, ecco, su tutte le scene legate alla Natività, alla nascita del bambino, in alto l'Annunciazione. Curiosamente l'Annunciazione è una scena che si svolge in cielo, lo Spirito Santo, Maria che inclina il capo, e la stella cometa che dà la scena in basso, che è la nascita con i pastori eccetera, così punta verso l'Annunciazione, una sua interpretazione molto originale, angeli da musici da tutte le parti, pastorelli, e poi la natura della sua terra, polli, galline, lucertole, aragni, uccellini andando in alto dove stava un grande cipresso che è l'albero della vita. Ecco, qui vediamo una scena, ecco, Cristo che incorona Maria e Giuseppe sotto, e qui vediamo la richiesta, una palma eccetera. Lui modellava lui stesso molte volte queste statue, e lo faceva rigorosamente mettendosi davanti dei modelli umani o facendo dei calchi di animali morti, o andando qualche volta all'obitorio a prendere le maschere funebri delle persone, perché lui non voleva scostarsi dalla creazione, assolutamente. Chi adesso ha preso in carico il completamento della facciata? Voi sapete che questo è uno scultore giapponese che, insomma, meriterebbe una sera solo per parlare di lui, il suo Sotō. È una persona piena di energia e grandissima arte, che ha trovato la chiave per uscire dalla rabbia creativa e trovare la libertà di creare sotto gli occhi del Signore attraverso attraverso la sua conversione, ispirandosi a Gaudio, dicendo, guardando nella direzione dove guardava Gaudì, ha smesso di guardare a come Gaudì faceva il singolo gesto di scultura, di trencanisse, di cose, ma ispirandosi alla fede di Gaudì. E questo ha salvato la sua vita personale, è diventato una sorta di apostolo della Chiesa cattolica in giro per il mondo. Ecco, questa è la facciata opposta, è la facciata della passione, che lo schema generale, anche questo portale così ossuto, era voluto e disegnato da Gaudì. Lo scultore Miserax, che ha preso in mano questo lavoro e che è morto pochi anni fa, ci ha lavorato per decenni, ha fatto questa scultura scabra, quasi cubista in molti aspetti, che è stata anche molto criticata, ma in realtà prende moltissimo in questo senso della desolazione, ma nello stesso tempo anche della misericordia. Qui vediamo la Veronica al centro, che porta l'immagine di Cristo, che Cristo ha un volto, la Veronica non ha volto proprio per rispetto, il volto dei volti è quello di Cristo. In alto la croce, ecco, qui vediamo da vicino la croce, e la testa è diventata quasi la capocchia di un chiodo di ferro. Qui vediamo il Cristo flagellato davanti all'ingresso. Lo scultore ha fatto anche queste bellissime porte d'ingresso, mentre quelle opposte le ha fatte solo sotto, adesso vedremo. E adesso entriamo in un altro argomento, l'interno, che è, come tutti dicono, è un bosco, attraversato, trafitto dai raggi di sole. Come in un bosco uno vede degli squarci in mezzo al fogliame, gli uccelli che cantano, che qui mancano, ma ci saranno dopo, gli uccelli della sua terra. E lui ha inventato un modo a costruire le colonne, e come vedete sono se non delle colonne classiche, ma non lo sono, sono colonne che partono con un disegno a stella oppure poligonale con pochi lati, poi salendo si girano, diventano del doppio dei lati, poi salendo ancora tre volte, eccetera, così la geometria cambia fino a che quando è all'altezza del capitello sono praticamente circolari e ellittici. E i capitelli sono incredibili, ma i visti sono delle forme geometriche di cui va detta una cosa: lui ha preso dalla natura dei segreti che nessuno se ne ha sognato di prendere. Lui dice: io ho studiato la geometria, perché lui non era appassionato di matematica, ma lo era della geometria, e lui la studia così a fondo all'università e poi per tutta la vita ti dirà. I matematici del nostro tempo hanno trovato le proprietà di questi solidi incredibili, o dei perboloidi, o degli ellissoidi, o dei conoidi, però li hanno tenuti nel chiuso dei libri, nessuno si è sognato di utilizzarli per costruire. E lui, con pazienza, utilizzando questo laboratorio che gli era stato costruito vicino a Barcellona, sperimenta tutto usando dei sistemi di statica grafica applicati, cioè delle delle catene di ferro e quant'altro, assistito da maestri d'opera, cioè gente che conosceva molto bene il mestiere, da apprendisti, in maniera che l'esperienza si tramandasse, utilizzando ingegneri, utilizzando tecnici, chimici, eccetera, così, perché il sapere venisse riflesso dall'uno all'altro e portasse avanti la conoscenza, in maniera che poi la sua idea, lui lavorerà 43 anni alla Sagrada Famiglia, nell'ultimo anno e mezzo lui andrà a vivere in un sottoscala del suo studio lì alla Sagrada Famiglia, e mettendo un lettuccio di fortuna, il suo stipendio sempre va ai fondi della Chiesa, e lui si dedica a controllare il lavoro di una squadra già imponente di persone che lavorano ai modelli, eccetera. Perciò, cosa succede? Che da questi capitelli di forma originalissima, che sono poi incrostati da queste lampade, queste prese sono i quattro pilastri più interni della crociera, che sono di porfido, materiale che lui considera prezioso, poi quelli esterni sono di basalto, poi quelli più esterni ancora sono di calcare nel grassetto e di granito nell'aula, nella navata. Poi dai capitelli si dipartono dei rami d'albero praticamente, perché lui va a reggere il peso delle volte in un modo diverso da come facevano i prodigi. Abbiamo quasi finito. Ecco, qui vediamo delle immagini dal basso. Voi vedete che se voi guardate, che so, la volta di una chiesa normalmente, le volte sono fatte in maniera da portare il peso del tetto e ad andare a scaricare sugli archi e al piede degli archi, poi gli carichi discendono verso terra. Quando ci sono delle spinte verso l'esterno, queste vengono bilanciate da muri stessi oppure da contrafforti, da armi rampanti, eccetera. Il gotico, che aveva liberato le pareti dal peso, facendo questi incredibili vetrati, per risolvere questo problema statico, cioè la discesa dei pesi verso terra, aveva dovuto creare tutte quelle strutture. Ma creando quelle strutture era stato costretto a dividere la chiesa a fette, che sono le campate. A ogni campata corrispondono i finestroni, per cui la luce, quindi, entra nello spazio perpendicolarmente e crea un effetto molto statico. Lui dice: io invece andrò a mettere pilastri davanti alle finestre, e le volte che girano queste forme fantasiose, ve le manco un pochino più da vicino, in maniera che la luce che entra si diffrange, si strizzetta, diciamo così, in questo sistema di volte e scende verso terra, diventando una rugiada di luce, praticamente una luce molto più nello spazio, come in fondo, praticamente. E il resto della luce viene dal finestrone, naturalmente, ma viene anche dall'alto, da quei fori, nelle volte. Non è finita lì, perché se uno va lì sopra, praticamente, ecco qui una bella immagine da basso per rendere l'idea di questo bosco, se va lì sopra, perché lì sopra ci sono altri ambienti, e poi altre cuglie, degli spazi incredibili, al di sopra, ecco, mentre poi per esempio mi dice: io farò una struttura che è come quella dei salici piangenti, cioè c'è l'albero al centro e poi praticamente il fogliame che ricade verso terra, in maniera che anche le pareti esterne sono costruite, questa è una bellissima scala, è una delle 18 torri che salgono, c'è un lavoro incredibile, ecco qui vediamo anche come sono costruite le volte, vedete, questi che salgono sono i rami, ecco, sono i rami che poi si infilano in queste volte che sono fatte da un intreccio di figure geometriche che fino ad ora erano inesplorate, ma lui dice: questa geometria mi favorisce perché sono le geometrie che si chiamano rigate, cioè che sono ottenute girando delle rette nello spazio. Come girano le rette nello spazio? Così quando io faccio i contenti utilizzo semplicemente delle bacchette, dei regoli per sostenere la costruzione nei vari punti, le volte catalane, come dicevamo prima, e approfitta di questo modo di costruzione per decorare queste qui con la pietra, ma anche con mosaico e con l'addome, e con mosaico e con i filamenti d'oro. Queste sono mosaiche, sono le vetrate, che questa è una delle prime che ancora risente dello stile gotico, diciamo, perché all'inizio il tempio era così. Però vedete che l'intervento di Villagrao, questo vetratista, che adesso è molto anziano, con uno stile che appartiene un po', diciamo, alla stagione un po' di Picasso, di Braque, di Matisse, se vogliamo, no? Soprattutto di Picasso e di Braque, molto, molto spezzata, fatta utilizzando dei particolari colori che aiutano poi a creare dei giochi di colore il sistema delle volte come pilastri. Qui abbiamo un modellino come è stato ricostruito negli anni subito dopo la guerra civile e qui uno più recente fatto seguendo le indicazioni, per quelli che hanno fatto un collage, hanno fatto delle interviste, proprio ci ha messo un enorme impegno negli anni 40-50 nell'intervistare tutti gli studenti che andavano a parlare con Gaudini, quali si sono segnati gli aforismi, Gaudì, le cose che diceva, la sua sapienza distillata da tanti anni di lavoro, e facevano degli schizzi di quello che vedevano. Questi schizzi messi insieme hanno consentito di ricostruire questi modelli. Ma una cosa molto interessante è che negli anni 90 è arrivato a Barcellona un genio dell'informatica, il quale ha cominciato a mettere in azione dei modelli, dei modelli tridimensionali al computer e poi le stampanti tre mie hanno cominciato a lavorare qui molto per tempo, e con questi modelli tridimensionali, praticamente loro hanno studiato la geometria di Gaudí, hanno potuto verificare che era una geometria corretta, cioè Gaudí non si era assolutamente sbagliato, ha avuto delle intuizioni geniali, e loro hanno ricostruito con l'ausilio di questa modellazione nello spazio fatta al computer, e poi praticamente elaborano dei frammenti, dei modelli che vengono sviluppati con le stampanti 3D oppure vengono sviluppati dai gessisti. Ma poi c'è sempre una componente nel lavoro manuale, ecco, qui vediamo per esempio uno sui pilastri dei quattro evangelisti, qui c'è una lanterna di vetro inciso, ecco il laboratorio dei gessisti, perciò c'è moltissimo lavoro manuale. E praticamente quello che sta succedendo sopra lui, praticamente ha portato fuori all'esterno del Tempio tutti i misteri della fede cattolica e ha tirato su verso il cielo questi pinacoli, e questo vedete rappresenta l'uva, Davide l'uva e il calice di vino e le spighe di grano e l'ostia. Lui dice perché questi li vedranno i naviganti che stanno entrando nel porto di Barcellona e diranno siamo arrivati in porto. Anche quelli che non credono, dice, guardando queste facciate, vedendo queste facciate, questo è un altro grappolo, ecco, da vicino agli stessi, e dice queste cose sono fatte per la gloria di Dio, e Dio che vedrà dall'alto del cielo queste guglie, questi pinnacoli, questo sforzo del pensiero umano e delle forze, delle energie dei lavoratori, eccetera, di tirare su questa enorme mole di materia verso il cielo, sorriderà. È un pensiero bellissimo. Ecco, vediamo che qui il Suro Soto, questo scultore giapponese, ha fatto la porta d'ingresso della Natività e l'ha fatta incrostando questa vetrata di intervento specchiato in alto, in basso con questa infinite foglie della natura più semplice, foglie libera e quant'altro, e sotto le solite margherine che usava Gaudì. Ecco, questa invece è quella del Padre Nostro. Ecco, poi, siccome è una dimensione importante, per Gaudì era la dimensione della ricerca della giustizia sociale. Lui l'ha fatto, forse molti pensano, vabbè, questo è il paternalismo, eccetera, però intanto lui ha messo soldi, lui, e un grande impegno insieme al parroco della Sagrada Famiglia di allora, nel costruire le scuole per i figli degli operai. Hanno costruito le scuole per i figli operai, che veniamo qui mentre stanno a lezione, un edificio semplicissimo, però geniale, che è così geniale che è fatto utilizzando quelle geometrie, questo paese si chiamano conoidi. Ecco, non so se questa cosa vi ricorda qualche cosa che sta dall'alto, perché è questo l'interno, la geometria praticamente è fatta da una grande trave sostenuta da pilastrine, questa è di ferro, e delle bacchette che sono delle travi di legno che si muovono oscillando lungo questa trave e descrivendo delle serpentine sull'altro delle scuole, della scuola. Praticamente in alto vengono fuori dei mezzi coni da una parte e poi invertiti dall'altra parte, lo stesso le pareti. Questo sistema fatto sempre con le rasiglie, cioè con le volte catalane, ha uno spessore di 10 cm. E praticamente lui con 10 cm di materia ha tenuto assieme questo prodigio. Santiago Calatrava, che ha realizzato i ponti da queste parti e ha realizzato la bellissima stazione di Reggio, praticamente ha usato questa geometria e l'ha usata in maniera geniale, è come se gli avesse fatto fare un passettino in più con quelle linee bianche, con questo movimento. Però lui ha detto: io questo lo devo capire. Perciò è bello questo, no? Allora io ho scrutato la natura, ho tirato fuori dalla natura delle leggi, ho cercato di farlo con umiltà, ho cercato di farlo con scienza, ho cercato di farlo con ostinazione, non lasciando nulla all'improvvisazione. Mi sono circondato di gente, ho aiutato a formare questa gente, questo qui adesso è una cosa che è un dono per il Signore, è una cosa che servirà alle donne e alla prossima generazione per metterci qualcosa di loro. E questo è, devo dire, perché io ultimamente sono andato in rete e ho visto dei filmati sull'avanzamento dei lavori, stanno facendo delle cose che a livello tecnologico sono incredibili, delle cose incredibili, naturalmente fatte rispettando la scienza delle costruzioni e le regole antisismiche dei nostri tempi, per cui non si possono più fare le volte come faceva Gaudì, Fermi, Scandella negli anni 50-60, di pochi centimetri, adesso bisogna tenere conto di tante cose, bisogna lavorare tecnicamente e quant'altro, però in principio tutti sono questi e loro li applicano con una tigna e con un'applicazione senza badare a spese, e il cantiere va avanti, e così per interviste fatte agli operai, alla gente semplice, a tutti quanti, a quelli che lavorano al computer, che sono orgogliosi come catalani di partecipare a questo cantiere. Ecco. Chiudo con solamente approfitto. È partito?
Ci partirei.
Che devo fare? Ah, scusate, quelle prime immagini, si riesce a mandarlo un pochino avanti? Ecco, sì, ancora un pochino. Ecco, leggo alcune cose che ha detto il Papa Benedetto XVI, che il 7 novembre 2010 ha inaugurato la Chiesa. Ha fatto un discorso molto bello, e qui ci sono alcuni piccoli estratti, ha detto: nel cuore del mondo, di fronte allo sguardo di Dio e degli uomini, in un umile e gioioso atto di fede, abbiamo innalzato un'immensa mole di materia, frutto della natura e di un incalcolabile sforzo dell'intelligenza umana, costruttrice di quest'opera d'arte. Essa è un segno visibile del Dio invisibile, alla cui gloria sventano queste torri, frecce che indicano l'assoluto della luce, e di colui che è la luce, l'altezza e la bellezza medesime. E poi dice: in mezzo a una città europea e moderna, e in un tempo in cui il laicismo sembra deciso a confinare l'espressione della fede nell'ambito privato, ostacolando la visibilità della fede e delle comunità religiose, la Basilica, visibile da ogni angolo della città, è un invito a non fermarsi alla dimensione orizzontale dell'esistenza umana, ma a levare lo sguardo verso l'alto, contemplando già nella sua immaginazione le torri che oggi sono come l'emblema della città di Barcellona. Diceva: queste torri portano, questa costruzione porta, non solo lei naturalmente, ma insomma, Barcellona 3 milioni di visitatori l'anno, per cui è anche diventata un fatto economico importante. Diceva: queste iscrizioni saranno come una fascia di cordale che salirà lungo le torri, santo, 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 osanna, eccetera. Tutti coloro che le leggeranno, persino gli increduli, intoneranno l'inno alla Santissima Trinità, man mano che scopriranno il loro contenuto, il santo, 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 che mentre lo leggeranno guiderà il loro sguardo verso il cielo. Così Gaudì unì la realtà del mondo e la storia della salvezza, come ci è narrata dalla Bibbia e resa presente nella liturgia. Ecco, la cura della liturgia. Introdusse dentro l'edificio sacro pietre, alberi e vita umana, affinché tutta la creazione convergesse nella lode divina, ma allo stesso tempo portò fuori i retanti, cioè le pale d'altare, per porre davanti agli uomini il mistero di Dio rivelato nella nascita, nella passione, nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, le tre porte. In questo modo collaborò in maniera geniale all'edificazione di una coscienza umana ancorata nel mondo, aperta a Dio, illuminata e santificata da Cristo, e realizzò ciò che oggi è uno dei compiti più importanti: superare la scissione tra coscienza umana e coscienza cristiana, tra esistenza in questo mondo temporale e apertura alla vita eterna, tra la bellezza delle cose e Dio come bellezza. Ecco, mi fermo qua perché siamo scendo dai tempi. Comunque questo filmato lo trovate in rete ed è molto bello, e gli avevamo montato sotto una musica di César Franck, ma stasera non si può. Ecco, vedete, le pareti, salvo la prima lapide, che è un po' gotica, cominciano a muoversi come se fossero delle lotte. E lui dice una frase alla fine che, se riesco a trovarla, dice: verrà il giorno in cui questo edificio non ci sarà più un angolo retto, ma solo linee curve che riveleranno delle profondità astrali. Quel giorno sarà come se fossimo entrati nel paradiso terrestre. Cioè, lui sentiva profondamente che tutto questo sforzo di entrare nella natura e di rimetterla al servizio dell'uomo, in un tempo che andava in tutt'altre direzioni, forse aiutasse gli uomini a assaporare qualcosa del paradiso terrestre, cioè della Gerusalemme celeste, perché possiamo dire che questa chiesa, all'interno di questa chiesa, è la Gerusalemme celeste. Mi fermo qui.